SBS Italian.
Torna puntuale come sempre anche questo mercoledì mattina il nostro appuntamento con l'economia e non poteva essere nessun altro che non il nostro professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, ad accompagnarci nelle principali notizie economiche della settimana. Buongiorno Max e bentrovato ai microfoni di Radio SBS.
Ciao Francesca, sempre troppo gentile, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo direi, Max, dall'Italia, perché appunto è iniziata proprio nel paese la fase cosiddetta 2 dell'assegnazione dei redditi di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza. Dunque, se vediamo insieme i dati, secondo quello che ha raccolto il Sole 24 Ore, il quotidiano economico appunto in Italia, su quasi 1,5 milioni di richieste che sono state inviate, accolte tra queste sono state 960.000 domande per il momento, le persone coinvolte sono state 2,3 milioni e hanno ottenuto mediamente un importo di 481 euro mensili che equivalgono circa a 700 dollari australiani. Come valuti questi numeri e dunque anche l'andamento per il momento di questa misura?
Ti rispondo a partire dalla fine e poi cerchiamo di arrivare all'inizio. Quindi la fine è che finalmente dopo credo quasi 6 mesi, poco più di 5 mesi dall'approvazione di questa misura, finalmente tutte le parti in causa, vale a dire lo Stato italiano che mette i soldi ma anche le regioni che devono mettere delle persone, hanno finalizzato la legislazione per cui questo reddito di cittadinanza può finalmente partire. Non è un reddito per cui dice vabbè, io ho 20 anni, mi prendo reddito di cittadinanza perché non ho altri soldi e li tiro avanti fino a quando vado in pensione. È un sussidio che serve per trovare lavoro in momenti in cui uno si trova a non averlo. Per cui ha una durata limitata, ha delle caratteristiche precise per quanto riguarda il reddito e gli asset che uno si ritrova, e funziona proprio da sussidio per aiutare una persona a cercare lavoro. Il ritardo che c'è stato in questi mesi fino adesso è che sebbene i soldi fossero stati erogati e le persone fossero state scelte, le persone a cui questo reddito doveva andare erano state, diciamo così, approvate, quello che mancava era la figura di quello che in italiano viene chiamato navigator, vale a dire delle persone di questi centri di assistenza per trovare lavoro, non era stato finalizzato. Il compito di queste persone è riuscire a matchare, quindi mettere assieme chi fa domanda per lavoro con un'azienda che invece il lavoro lo richiede. Per cui stiamo proprio all'inizio di questa esperienza italiana, che copia in parte quello che è stato fatto con molto successo in altri paesi europei, soprattutto la Germania, e quindi per dare una valutazione dovremo aspettare qualche tempo, speriamo di poterla dare appunto quanto prima, magari tra qua alla fine dell'anno riusciremo effettivamente a vedere se c'è un miglioramento dell'occupazione o anche della qualità del lavoro oppure meno, però se non altro possiamo veramente partire da questo mese.
Anche probabilmente questo ritardo, Max, sarà un po' un risultato delle turbulenze politiche degli ultimi mesi che sembra siano state risolte con questo avvio del governo Conte bis. E un'altra questione che è tornata alla ribalta e di cui si sta occupando appunto il nuovo ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli è proprio la questione Alitalia. Dunque, se l'offerta di acquisto da parte di Ferrovie dello Stato dovesse andare a buon fine, quale impatto avrebbe sull'economia italiana? A che punto sono le trattative?
Ma le trattative sono che siamo al sesto rinvio di una scadenza per presentare un'offerta, per cui insomma, come si dice, i suoni delle campane ci sono, però se effettivamente si tratta di fumo, si tratta di arrosto, lo dovremo vedere a fine di questo mese. Il problema è sempre quello di riuscire a trovare un piano industriale, vale a dire una strategia che funzioni e riesca a mettere l'Italia in piedi, perché è una compagnia che continua a perdere 500 milioni di euro l'anno. Che non sono bruscolini.
E sulla quale il governo italiano ha investito parecchi miliardi di euro già.
Sì, ti dico, guarda, se tu vai a vedere i bilanci dell'Italia da 30 anni a questa parte, credo che ce ne sia soltanto uno dove sei allo zero, tutto il resto è stato in passivo, quindi per più di 20 anni le tasse degli italiani hanno effettivamente pagato l'Alitalia, che non riesce assolutamente a fare profitto.
Com'è possibile allora che sia un'altra azienda come Ferrovie dello Stato, che certo forse appunto non brilli per surplus e incassi da capogiro, a poter salvare Alitalia?
Ma ci sono due cose da considerare. La prima è quella di possibili sinergie che possono essere fatte, e lì bisogna vedere dove le sinergie ci possono essere. Quindi non si tratta solo e soltanto di tagliare posti di lavoro, ma si tratta anche di vedere magari modi per complementare ferrovie e treni, oppure trasporti ferroviari e trasporti aerei. Giusto per dirti, una delle tratte tradizionali dove l'Alitalia riusciva a guadagnare era Milano-Roma in aereo. Milano-Roma adesso la si fa in 3 ore in treno, per cui è inutile che la stessa compagnia competa o con treno o con un aereo. Questo è il primo discorso, quindi bisogna cercare di trovare i modi in cui treno e aereo effettivamente coprano invece di andare l'uno contro l'altro. La seconda cosa è il discorso di alleanze internazionali, ed è la ragione per cui ci continuano a essere rinvii per questa situazione dell'Italia. Perché? Perché l'Italia ha la possibilità di volare tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma il partner aereo che sta guardando di investire in Alitalia ha già delle rotte tra l'Italia e gli Stati Uniti, e quindi non vogliono assolutamente compromettere quei profitti quando vanno a investire nell'Italia chi ha già quello stesso tipo di rotta. Per cui bisogna veramente trovare quadrature di cerchi molto cerchiosi, diciamo così, ed è lì dove effettivamente c'è la difficoltà, perché da una parte c'è la necessità o la forza, la volontà da parte dello Stato italiano di mantenere quanti più posti di lavoro possibile, dall'altra c'è invece la necessità economica di dire: ragazzi, non possiamo più permetterci di avere compagnie che perdono soldi, perché le tasse italiane sono finite già da tempo e non possiamo semplicemente accumulare debiti, per cui un compromesso deve essere trovato, ed è lì dove è la difficoltà e l'abilità magari di chi sta trattando nel riuscire a trovare una soluzione che non riesca magari ad accontentare tutti, ma non faccia soffrire troppo una parte sola rispetto alle altre.
Passando a parlare dal portafoglio degli italiani a quello degli australiani, il Dipartimento dei Servizi Sociali ha dichiarato di aver ricevuto circa 90.000 segnalazioni di frodi sulle richieste di assistenza medica oppure di supporto alla famiglia tra il 2018 e il 2019. Di questi casi, 200 sono finiti in tribunale fino ad ora, e le cause hanno già permesso il recupero di una somma incredibile. Che impatto sulla finanza pubblica ha una frode di questa portata? Insomma, ricordiamo anche che tra poco il governo dovrà presentare il bilancio, quindi siamo nella fase appunto anche qui di far quadrare i conti.
Sono circa 100 milioni di dollari australiani che nel grosso calderone della finanza pubblica australiana sono effettivamente niente, sono un soffio. Non sono ovviamente da buttare via, e il fatto che esistano frodi, e che sono magari delle frodi perpetuate, fa sì che questi 100 milioni quest'anno possano essere 100 milioni di risparmi il prossimo anno, e l'anno dopo, e l'anno dopo, e l'anno dopo, per cui alla fine ti ritrovi ad avere risparmiato veramente parecchi soldi. La cosa interessante o la cosa importante, secondo me, da sottolineare è che queste frodi vengono presentate, perlomeno nell'opinione pubblica, come i cittadini australiani cominciano a fare da polizia rispetto a possibili frodi. Questo non mi sembra molto, molto bello e molto australiano, soprattutto quando sappiamo che tutti i dati del governo ormai sono incrociati. E quindi è abbastanza semplice per un governo, con i milioni di dati che si ritrova, riuscire a vedere con degli algoritmi matematici, quindi sostanzialmente con la schiacciata di un pulsante, se ci sono delle discrepanze tra soldi che vengono pagati in tasse e benefici che vengono ricevuti, oppure asset che uno si ritrova. Per cui va benissimo riuscire a trovare e scovare i fraudolenti, portarli in tribunale, eccetera, però cerchiamo di farlo soprattutto grazie alla tecnologia e non rendendoci tutti quanti dei poliziotti, perché vivere in uno stato di polizia in cui il tuo vicino ti fa la spia o cose di questo genere non è un bel vivere. L'abbiamo visto con esempi falliti nell'Europa dell'Est e in altri regimi cui non vogliamo assomigliare, non mi sembra il caso di cercare di proporlo come un modello virtuoso.
Noi ricordiamo a chi è in ascolto che questa mattina stiamo parlando di economia con il professor Max Stani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, che questa mattina ritroviamo in Germania in trasferta. E infine, Max, un'ultima domanda che riguarda l'impennata del prezzo del petrolio in Medio Oriente, che dal Medio Oriente appunto a cascata ha avuto i suoi effetti in tutto il resto del mondo, appunto a causa degli attacchi ai giacimenti petroliferi in Arabia Saudita. Vedendo la situazione dalla prospettiva australiana, il paese ha una riserva di petrolio totale che la rende autonoma per un massimo di 3 settimane dal petrolio, quindi diciamo è particolarmente vulnerabile in questo senso. E intanto il governo intende passare la cosiddetta Big Stick Legislation. In che cosa consiste questa misura del governo e va nel senso di una maggiore autonomia energetica in Australia, secondo te?
Bella domanda, nel senso che è difficile vedere come possa rendere l'Australia più autonoma da un punto di vista energetico, perché è una legislazione che consente al governo australiano di rompere, diciamo così, le compagnie che producono energia in Australia se queste dimostrano di avere dei profitti che non sono giustificabili sulla base di canoni economici, diciamo così, di giustizia tra i cittadini che pagano l'elettricità e le compagnie che la forniscono. Per cui una legislazione che serve per cercare di far calmare la voglia di profitti delle compagnie energetiche, è una legislazione che alcuni parlamentari vorrebbero applicata ad altri settori dell'economia, perché l'Australia ha questa caratteristica di avere pochissima competizione in tanti settori. Basta pensare che quando andiamo a fare la spesa andiamo o dal supermercato 1 o dal supermercato 2, forse in parte potremmo andare al supermercato 3, però non abbiamo una scelta di 30 supermercati in cui andare. È una legislazione che potrebbe cercare di, se non aumentare la concorrenza, far sì che le compagnie non vogliano fare troppi profitti nella situazione di monopolio che hanno. Questo però non aiuta l'Australia a essere più autonoma da un punto di vista energetico, perché l'autonomia energetica ti arriva dall'avere o delle risorse o da avere un approvvigionamento di risorse, cosa che l'Australia ha e che ancora magari non utilizza come potrebbe. Per cui è lì dove invece bisognerebbe andare ad investire e vedere perché non riusciamo ancora ad avere una politica energetica efficiente che faccia sì che chi vuole investire in questo settore lo possa fare con tranquillità.
E con questo è tutto. Noi ringraziamo il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani.
Certamente, ringrazio te Francesca e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.